avanti e indietro. Come ampiamente previsto, il tribunale rinvia la vicenda dei 7 migranti appena trasportati in Albania alla Corte di Giustizia Europea e un'altra nave li riporta in Italia. Segue polemica che ben conoscete tra politica e magistratura. Intanto si incontrano la Presidente del Consiglio e i sindacati per discutere di manovra. CGIL e UIL confermano lo sciopero generale. Meloni contesta la scelta. Sulla manovra intanto piovono 4.500 emendamenti, di cui 1.200 della maggioranza. E si parla di una proroga del concordato al 12 dicembre. All'estero Donald Trump sta preparando la composizione della squadra e come segretario di Stato il nostro ministro degli esteri si starebbe pensando al senatore Marco Rubio. Sarà lui dunque a gestire una situazione che si fa sempre più complessa in Medio Oriente, dove il principe Bin Salman ha per la prima volta espresso una posizione particolarmente dura nei confronti di Israele, parlando esplicitamente di genocidio. In Ucraina, dove si ragiona su come arrivare ad un accordo di pace, mentre Kiev subisce una pressione militare sempre più forte. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Questa mattina Spezia è di una potenza nucleare.
Ma lasciamo stare, dai, lasciamo stare.
Davvero, davvero.
Mattino di Simone Spezia.
Spezia è solo martedì, ma io ho fiducia.
Buon per te, caro amico, buon per te. Allora, no, non è una cosa di politica. Lasciamo da parte per un attimo lo scontro tra politica e magistratura. Se ce la fate, lasciamo da parte anche l'aspetto umanitario. Ma che tarantella è questa cosa della nave, delle navi che portano 7, 8, 12 migranti fino in Albania, poi sono costrette a tornare indietro? Ma che cosa è? Altro che taxi del mare, ragazzi, qua è una limousine, una nave da 200 posti per portare 8 persone in Albania, sapendo perfettamente, tra l'altro, che presumibilmente i giudici avrebbero deciso per rinviare la cosa alla Corte di Giustizia Europea. Non hanno nemmeno detto no, hanno detto rinviamo la cosa alla Corte di Giustizia Europea, così la Corte di Giustizia Europea ci dà qualche chiarimento in più, visto che il diritto europeo è preminente su quello italiano, su questo fronte. Tant'è vero che era a quanto pare già pronta o quasi pronta una nave della Guardia Costiera che era là apposta per riportare i migranti indietro. Ma dai, ma che razza di operazione è? Su, dico, al netto delle questioni politiche, uno può anche essere d'accordo con l'operazione Albania in sé, può essere d'accordo con la gestione il più dura possibile della questione dell'immigrazione, può essere completamente contrario, ma proprio dal punto di vista della gestione operativa di questa operazione, famiglia Orfei, scansati proprio. Chiede un ascoltatore, riuscite a stimare i costi della, così definisce, leggo dall'ascoltatore, della ridicola crociera dei 7-8 migranti avanti e indietro? E qua, tra l'altro, cade un altro problema, caro ascoltatore, perché cifre ufficiali vere e proprie non ce ne sono. L'unica cifra ufficiale che abbiamo sentito per questi tragitti è quella fornita dal ministro Piantedosi in Parlamento. Il ministro Piantedosi parla di 8.400 euro al giorno. ma specifica al netto dei costi operativi della nave. Quindi immaginiamo che non sia compreso il carburante della nave, una nave che ha 70-80 persone di equipaggio. E quindi, Bonelli dei Verdi parla di 36.000 euro a migrante, altre fonti parlano di 18.000 euro a migrante, Borghi del Partito Democratico ha parlato di 20.000 euro a migrante, non si sa, non si riesce a capire.
Ragazzi, ma fino a quando dura questa specie di giro?
Chissà. Questo, scusatemi, ancora, lo ripeto ancora una volta, al netto di come uno la pensi, nel senso che è lecito ritenere che uno sia, no, che questo sia vero oppure no, dico, è lecito ritenere e seguire le voci del governo che dicono è la magistratura di sinistra che ci vuole ostacolare. Vabbè. Oppure seguire quello che dice la NM, il centrosinistra, guardate, è una violazione del diritto europeo e quindi non possiamo fare diversamente. Ma al netto di tutto questo, è un'operazione che ha dei paradossi impensabili. Ma tu puoi caricare 8 persone sulla nave e poi accorgerti che uno non è nelle condizioni di essere trasportato in Albania sulla base della legge, quindi già ne devi rimandare indietro uno, ne devi bloccare uno? Ma scusa, ma com'è gestita questa cosa? Ieri ne parlavo con un amico non passibile di essere considerato di centrosinistra, anzi tutt'altro, il quale mi diceva: nella mia azienda mi avrebbero licenziato per una cosa di questo genere. Un amico che è andato via via verso posizioni sovraniste, quindi figuriamoci, cioè, è proprio al netto, mi viene da dire, del posizionamento politico. Vabbè, iniziamo così, in questo martedì 12 novembre, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, le 6:37 minuti e 25 secondi, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, Carmelo Larucella regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Valentina Pigliautile e Margherita Ina, la consueta e solita meravigliosa squadra di Radio 24, della quale, come vi dico sempre, fate parte anche voi. Dunque, se dovessi però dare un'indicazione su quella che è la notizia più importante della giornata dal punto di vista degli esteri, quantomeno del quadro generale, notizia più importante, una delle cose più rilevanti di giornata, forse la più rilevante, sono le dichiarazioni del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che ha condannato quello che ha definito il genocidio di Gaza e mai si era espresso con questa durezza, ha chiesto l'immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza e in Libano e ha parlato della necessità esplicita di uno Stato palestinese. Perché è particolarmente importante per il Medio Oriente tutto questo? Perché il principe ereditario bin Salman, ma soprattutto l'Arabia Saudita, era al centro della scena per l'ingresso in quei famosi patti di Abramo che avrebbero portato a una pacificazione completa con Israele. E dunque il segnale che viene dato, che è un segnale che viene dato naturalmente in consonanza con un pezzo del resto del mondo arabo, ma viene dato anche in consonanza con quelle che sono le sensazioni della popolazione saudita, naturalmente, perché poi anche un regnante, per quanto di quel tipo, deve tenere conto di tutto questo, e però è un segnale politico interessante. Se accostiamo tutto questo al fatto che non più tardi di 6 mesi fa c'è stato un riavvicinamento tra l'Arabia Saudita e l'Iran, che è il grande sponsor di Hamas e di Hezbollah, come ormai sapete perfettamente, che sono i due movimenti sciiti, uno a Gaza e l'altro in Libano, che vogliono in sostanza la cancellazione di Israele, come l'Iran stesso. C'è stato un riavvicinamento, una stretta di mano voluta con la mediazione della Cina. Beh, è un fronte, mi pare, piuttosto interessante e da tener presente. Segnala un piccolo cambiamento di passo. Vedremo che impatto avrà a livello strategico questo cambiamento di passo. Tra l'altro, se non vado errato, proprio in queste ore ci dovrebbe essere un inviato militare saudita in Iran, esattamente a discutere di questioni militari. I due grandi attori, uno sciita e l'altro sunnita, che si parlano con un'intensità più forte. Teniamola là, perché è uno spunto di interesse anche nel guardare a quello che succederà con la prossima amministrazione Trump. Prossima amministrazione Trump che si arricchisce, inizia ad arricchirsi di qualche elemento, quantomeno nelle indiscrezioni. In tutto ciò, naturalmente, non è che si fermino i combattimenti in Medio Oriente, non si fermano le morti. 38 persone sono state uccise ieri in vari attacchi israeliani in Libano, a Khan Yunis, secondo Al Jazeera, nel sud della striscia di Gaza, ci sono stati 11 morti questa mattina. E particolarmente rilevante, mi pare di poter dire, dal punto di vista militare, ok? Così ci chiariamo, non perché i morti israeliani valgano più dei morti palestinesi, 4 soldati israeliani sono stati uccisi nei combattimenti nel nord di Gaza. È importante perché testimonia che evidentemente c'è ancora una certa forza di Hamas, dei suoi miliziani e di quel mondo all'interno della striscia di Gaza dopo ormai 400 giorni di guerra, e quindi è qualcosa di cui Israele evidentemente dovrà tener conto. E, come si diceva, si guarda le mosse dell'amministrazione Trump, che andrebbe verso la nomina di Marco Rubio a segretario di Stato americano, quindi il ministro degli esteri, quello che dovrà gestire tutte queste complicate partite. Vi segnalo che nei giorni scorsi, in un'intervista realizzata con non mi ricordo quale network americano, francamente, Marco Rubio aveva detto sulla questione Ucraina: si è arrivati ad uno stallo e di tutto questo si dovrà tenere conto. Segnalo anche che delle scorse ore il post su Instagram di Donald Trump Jr., figlio del presidente americano eletto, il quale scrive tra, non mi ricordo quant'è, 38 giorni, 48 giorni, insomma il tempo che manca alla transizione tra il presidente attuale Biden e il suo successore Donald Trump, finisce la paghetta, non proprio un modo a Zelensky, rivolto a Volodymyr Zelensky, quindi non proprio un modo leggero, mi pare di poter dire, di affrontare la questione. Vedremo. Sul campo 4 persone sono morte in seguito ad un attacco missilistico russo sulla città natale di Zelensky, Kryvyi Rih. Un attacco russo ha danneggiato, anche se là c'è uno scambio di accuse tra ucraini e russi, una diga sul bacino idrico dell'Ucraina orientale, e adesso ci si avvicina all'inverno e con le difficoltà che conosciamo per le infrastrutture energetiche. Vi risparmio i pezzi ancora di quello scontro tra il sindaco di Bologna Lepore e il governo. C'è un confronto di interviste nel quale Lepore dice: al prefetto abbiamo detto che la manifestazione non andava fatta là. Il prefetto dice: no, in realtà Lepore aveva dato l'ok. E Lepore aveva detto nelle scorse ore: adesso tiriamo fuori il verbale, anche se è inusuale, o l'aveva detto il suo capo di gabinetto, adesso non mi ricordo. E il prefetto oggi in un'intervista dice: no, ma era tutto. Basta, francamente basta. Parliamo invece di manovra, dove sembra arrivare almeno in un decreto del Consiglio dei Ministri di oggi, quindi di politica economica e non di manovra, dovrebbe arrivare la riedizione del concordato preventivo fino al 12 di dicembre, e ieri arrivano una pioggia di emendamenti, e ieri l'incontro tra Meloni e i sindacati con aperta la questione dello sciopero, sciopero generale sul quale Meloni esprime perplessità, dice: perché scioperare ora contro di noi.
Come mai abbiano indetto lo sciopero generale oggi, ma non lo abbiano fatto quando il tasso di disoccupazione era doppio di quello di oggi, quando il tasso di occupazione era di 6 punti più basso di quello di oggi, quando i governi di sinistra, invece di chiedere alle banche un contributo per aiutare a pagare i provvedimenti a favore dei lavoratori come abbiamo fatto noi, usavano invece i soldi dei cittadini e dei lavoratori per salvare le banche? Non ho avuto risposta.
Così Meloni, da segnalare, io ve lo segnalo per dovere di cronaca che c'è una pagina della CGIL, se cercate dove era la CGIL troverete una pagina della CGIL nella quale indica tutta la quantità inenarrabile di scioperi che ha fatto sostanzialmente su tutti i governi, poi ripeto ancora una volta, discutibile oppure no, è questo. Così Landini, via.
Vorrei essere contento per il cuneo, sì, ok, l'hanno reso strutturale, ma questo ce l'avevo già. Cioè non mi è cambiato nulla, non è che i lavoratori fino a 35.000 euro, anzi dai nostri conteggi, quelli che hanno fino a un reddito di 35.000 euro, qualcosina ci rimettono, perché la modifica che fanno anche su un piano tecnico non è a parità di salario. Quindi cosa dovrei dire? Che sono contento?
Così dunque Salvini, lo ricordiamo, la CISL non sciopera, scioperano CGIL e UIL. Un paio di spunti in breve. Si sta alzando ed è intervenuto anche il ministro Salvini chiedendo chiarimenti. La polemica dopo quel pezzo di Salvatore Settis che abbiamo citato ieri con Paolo Mieli, quello nel quale si raccontava della partenza del Frecciargento Roma-Genova anticipata di 50 minuti perché visti gli slot ferroviari disponibili era l'unico modo per assicurare il collegamento. Non so quanti di voi dovessero prendere quel treno che era previsto dalla stazione Termini alle 16.20 e poi è partito alle 15.30. Se arrivi là e il Frecciargento, ma come è partito 50 minuti prima? Ma che siete matti? Trenitalia dice che poi i viaggiatori sono stati riprotetti su Freccia Rossa eccetera, però così è, il treno che parte prima per arrivare puntuale. E segnalo anche, visto che poi ne avevamo parlato, vedremo se c'era spazio in rassegna stampa, una decisione della magistratura, questa volta il TAR. Vi ricordate che la giunta regionale d'Abruzzo aveva dato l'avvio a tutta una serie di abbattimenti di cervi perché dicevano la popolazione è eccessiva, stanno creando un sacco di problemi sulle strade, alle colture e così via, e quindi la popolazione è eccessiva e dobbiamo abbatterli. Apriti cielo, associazioni animaliste che protestano, che fanno ricorso eccetera eccetera. Il Consiglio di Stato ha sospeso il provvedimento accogliendo l'appello di varie associazioni animaliste e ambientaliste, ha ribaltato l'ordinanza del TAR e sarà proprio il TAR che dovrà pronunciarsi di nuovo nel merito. Vedremo il traffico.
La Napoli-Bari, su Genova, sull'alta velocità fra Brescia e Vicenza, sul potenziamento delle ferrovie fra Palermo, Catania, Messina, fra Salerno e Reggio Calabria.
24 mattino.
La domanda rispetto all'Albania è quanto ci sta costando questa pubblicità del governo per far vedere che sta intervenendo per arginare la questione dei migranti. Tutto qui, denaro gettato.
E quanto ci costano tenerli qua e curarli? E non fanno niente, dalla mattina alla sera sono in giro a ciondolare, a rapinare, a drogarsi. Quello quanto ci costa e quanto costano i cittadini?
Oh, a parte non sono tutti così, ma a prescindere da questo, cara ascoltatrice, ma non è che in Albania non le costano qualcosa, Cioè, in Albania costa il mantenimento di queste persone, cioè li paghiamo noi i centri in Albania e li paghiamo con i nostri soldi, con le nostre tasse, ne abbiamo pagata la costruzione. Paghiamo il mantenimento delle persone là e paghiamo le trasferte dei poliziotti che sono là. Quindi di tutto questo va tenuto conto. Poi uno può essere d'accordo, ripeto, cioè non è che qua si sta esprimendo una posizione politica, però diciamo che le cose stiano ai fatti. Dunque, nella legge di bilancio è previsto un innalzamento della tassazione delle criptovalute al 42% delle plusvalenze sulle criptovalute, al 42%, cioè quanto guadagni in sostanza quando rivendi le cripto, il bitcoin che hai, al 42% dal 26% precedente. c'era una soglia di esenzione a 2.000 euro. Ed è curioso che questo avvenga proprio nel momento nel quale c'è non solo una possente risalita delle criptovalute, ma una possente risalita dovuta al fatto che l'apertura politica da parte americana nei confronti delle criptovalute è talmente forte che oggi sui giornali si parla della possibilità che Trump le voglia usare come riserva. Impensabile fino a qualche tempo fa. La Lega ha presentato 3 emendamenti per modificare questa tassazione, piena linea trampiana. Andrea Ferrero è co-founder e CEO di Young Platform, che è il primo exchange italiano di criptovalute, nato nel 2018. Ferrero, buongiorno e benvenuto, eccoci.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ma non abbiamo dei numeri su quanti italiani hanno soldi nelle criptovalute?
Sì, assolutamente. Banca d'Italia ci dà un dato di circa 2 milioni e 2, però l'Osservatorio del Politecnico di Milano, dopo aver fatto un ulteriore sondaggio, rileva circa 3 milioni e 6.
3 milioni e 6 sarebbero. Che cosa rappresenterebbe un innalzamento della tassazione al 42%?
Dal nostro punto di vista vediamo sicuramente una mossa anticostituzionale, perché la Costituzione tutela tutte le forme di risparmio. In secondo luogo ci sarebbe sicuramente un enorme danno per tutta l'industria dei servizi cripto in Italia, in quanto saremmo incentivati a spostare la nostra attività presso altri paesi. Ma soprattutto la cosa importante da notare è che ci sarebbe un effetto controproducente per l'erario. In questo modo si andrebbe a spingere prevalentemente al sommerso al posto di dare una stabilità normativa fiscale che porterebbe al fisco italiano maggiori introiti nei prossimi anni.
Sì, a meno che, Ferrero, non vendano tutti entro dicembre e quindi il governo si trovi con un tesoretto, diciamo, dato da quel 26%, limitato, ma dato da quel 26%.
Corretto. Diciamo che l'industria in questo momento vede 2,7 miliardi di euro con una crescita sostanziale anno su anno, quindi creare questa instabilità a livello normativo creerebbe solo dei danni per l'Italia.
Quindi diciamo, allora, dalle elezioni di Trump Bitcoin e le criptovalute tra l'altro hanno macinato record. Ieri, se non sbaglio, si sono toccati quanto? Sì. Gli 88.000 o vado
88.
Errato? 88.000. Quali sono le attese?
Momento.
Quali sono le attese su questo fronte?
Ma Bitcoin, essendo un asset scarso, il primo asset scarso in ambiente digitale, è il suo valore non difficilmente può essere definito. Quello che sappiamo è che ci sono 21 milioni di pezzi massimo e la sua capitalizzazione attuale attesta intorno al 1,7 miliardi, al 1,7 trilioni. E se lo compariamo all'oro, che è un asset da 14 trilioni, che è un asset molto simile per le sue caratteristiche, possiamo vedere un potenziale innalzamento ulteriore di circa ancora 7 volte. Ma potenzialmente potrebbe rilevarsi nel tempo anche un asset superiore all'oro, in quanto è più facilmente trasferibile, eccetera, eccetera.
Grazie Andrea Ferrero, co-founder CEO di Young Platform SPA. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo.